Paragrafo 4. La guerra dei militari e delle popolazioni. Offensive e controoffensive. Sul fronte occidentale i tedeschi, nel 1916, sferrarono una violenta offensiva, che durò da febbraio ad agosto, attorno alla città di Verdun, in Lorena. Gli alleati dell'intesa risposero con una controffensiva lungo il corso del fiume Somme, che si basò su un impiego massiccio dell'artiglieria. Morti e feriti furono milioni, ma le linee del fronte occidentale, 800 chilometri di trincee e di filo spinato, rimasero immutate. In Italia il generale Cadorna ordinò nuove offensive sull'Isonzo, senza badare alle perdite. L'Austria a sua volta scatenò nel giugno 1916 una controffensiva, detta spedizione punitiva, sugli altopiani di Asiago e di Lavarone, per penetrare dal Trentino nella pianura padana. Pur con gravi perdite di uomini e di mezzi, le truppe italiane riuscirono a fermare l'avanzata. Passarono anzi al contrattacco e conquistarono sul fronte dell'Isonzo la città di Gorizia. Il fronte interno, economia di guerra e propaganda. La guerra era diventata un evento di massa e coinvolse anche la popolazione civile. Fin dall'inizio del conflitto, vaste zone in corrispondenza dei fronti erano state evacuate e la popolazione trasferita in zone più sicure. Si erano moltiplicati i campi e i villaggi di profughi. Il passaggio degli eserciti e le battaglie lasciavano città distrutte e campagne devastate. Per sostenere lo sforzo bellico, i governi dovettero instaurare economie di guerra. Favorirono, cioè, le attività che servivano alla guerra, sacrificando le altre. Le fabbriche di armi, di esplosivi, di veicoli militari aumentarono di numero. Le industrie alimentari lavorarono soprattutto per rifornire di viveri i soldati al fronte. A mano che il conflitto si prolungava, le condizioni di vita della popolazione civile peggiorarono, perché quasi tutte le risorse dello Stato servivano per armare e rifornire gli eserciti. Questo era vero soprattutto per gli imperi centrali, sottoposti al blocco navale che impediva alle navi mercantili di sbarcare rifornimenti nei porti tedeschi. Anche gli stati dall'economia più debole, come l'Italia e la Russia, erano comunque in condizioni drammatiche. I prezzi aumentarono senza fine, mentre stipendi e salari restavano bassi. La guerra non si combatteva solo al fronte, ma anche nella società civile, in quello che venne chiamato fronte interno. Tutti gli stati fecero ricorso alla propaganda con giornali, manifesti, pellicole cinematografiche per convincere i cittadini che la ragione stava dalla loro parte, che i nemici erano colpevoli dei peggiori crimini e che il loro paese stava combattendo in nome della civiltà contro le barbarie. Tuttavia, alla fine del 1916, quando la guerra infuriava in Europa ormai da più di 2 anni, esplose il malcontento delle masse popolari. Gli operai organizzarono scioperi e manifestazioni di protesta. In tutti gli eserciti si moltiplicarono i casi di diserzione e di ammutinamento, benché i colpevoli, i disertori e i ribelli venissero condannati a morte per fucilazione. Le donne e la guerra. Un ruolo determinante nel fronte interno fu rivestito dalle donne. mentre nel lavoro agricolo avevano sempre avuto una presenza importante, fu proprio negli anni della guerra che esse cominciarono a lavorare in gran numero anche nelle fabbriche per sostituire gli operai mandati al fronte. Dapprima le donne furono impiegate soprattutto nelle fabbriche di munizioni. Ben presto furono occupate anche i mestieri che tradizionalmente erano ritenuti maschili, come condurre gli autobus o riparare impianti elettrici. Anche in campo militare ebbero un ruolo importante e crescente. Non furono mai impiegate in battaglia, però ogni esercito aveva reparti femminili che si occupavano delle comunicazioni, dei rifornimenti e soprattutto dell'assistenza sanitaria. Le Croce Rossine, che furono chiamate la Grande Armata Bianca, furono presenti da protagoniste in tutte le tragedie del fronte. Il 1917, l'anno decisivo. Nell'intento di forzare il blocco economico al quale era sottoposta, la Germania decise nel 1917 di scatenare una guerra sottomarina indiscriminata, cioè di affondare senza preavviso tutte le navi, anche quelle neutrali, che si fossero avvicinate alle coste dei paesi nemici. L'arma usata per attuare questo piano fu il sommergibile, che presto divenne il terrore dei mari. L'offensiva tedesca spinse il presidente degli Stati Uniti, il democratico Woodrow Wilson, a decidere l'entrata in guerra a fianco dell'Intesa. Fino ad allora gli Stati Uniti avevano aiutato l'Inghilterra con crediti finanziari e forniture di materiale bellico. Con l'intervento diretto degli Stati Uniti, la superiorità di risorse degli alleati divenne enorme e la sconfitta degli imperi centrali divenne solo questione di tempo. Il primo paese a pagare le conseguenze dello sforzo bellico fu tuttavia la Russia, il più arretrato degli Stati europei dal punto di vista sia economico sia sociale, e perciò il più indebolito dalla guerra. Una rivoluzione nel febbraio e nell'ottobre 1917 abbatté la monarchia degli zar. Il nuovo governo firmò con Austria e Germania un armistizio, trasformato nel 1918 nella pace di Brest-Litovsk, che permise alla Russia di uscire dal conflitto. La disfatta dell'esercito italiano a Caporetto. Anche per l'Italia il 1917 fu un anno durissimo. Lotte sociali sconvolsero le grandi città industriali del nord, mentre al fronte i soldati, che avevano perso la fiducia nei loro comandanti, erano sempre più demoralizzati. Nell'ottobre un'offensiva austro-tedesca sfondò a Caporetto, sull'Alto Isonzo, le linee italiane. L'esercito italiano arretrò disordinatamente, con gravissime perdite, fino al Monte Grappa e al fiume Piave. Il generale Cadorna fu destituito. Al suo posto fu nominato il generale Armando Diaz e si formò un governo di unità nazionale, composto anche da rappresentanti dell'opposizione, presieduto da Vittorio Emanuele Orlando. Tutte le risorse del paese furono mobilitate nella resistenza, e l'offensiva austro-tedesca fu arrestata. Il 1918, la fine degli imperi centrali. La Germania e l'Austria non avevano comunque più forze per continuare la guerra. Nel luglio 1918 una grande offensiva degli anglo-franco-americani sul fronte occidentale obbligò i nemici a una rapida ritirata. Sul fronte italiano, gli austriaci furono sconfitti a Vittorio Veneto nell'ottobre 1918 e l'esercito imperiale si dissolse. Soldati ungheresi, austriaci, croati, sloveni, polacchi cercarono disordinatamente la via di casa. Il 3 novembre 1918 fu firmato l'armistizio fra Austria e Italia e la disfatta militare accelerò il crollo della monarchia austro-ungarica. L'imperatore Carlo d'Asburgo, salito al trono nel 1916 dopo la morte di Francesco Giuseppe, fu costretto ad abdicare e un'assemblea nazionale proclamò la nascita della Repubblica Austriaca. In Germania gli ammutinamenti e i tumulti popolari costrinsero l'imperatore Guglielmo II ad abdicare. Il 9 novembre fu proclamata la Repubblica Tedesca. Il primo atto del nuovo governo, guidato da un cancelliere socialista, fu l'11 novembre la firma di un armistizio fra la Germania e le forze dell'intesa. Anche l'impero ottomano, dopo la sconfitta, si dissolse definitivamente e nacque la Repubblica Turca. Fonti: i prigionieri di guerra. Durante la guerra, circa 600.000 soldati italiani furono fatti prigionieri dagli austro-tedeschi, la metà di essi durante la ritirata di Caporetto. Circa 100.000 morirono in prigionia, una percentuale molto più alta di tutti gli altri eserciti. Le cause della morte furono soprattutto la tubercolosi e l'edema per fame. Le condizioni di detenzione erano dure perché cibo e igiene erano scarsi. L'alta mortalità fu però dovuta anche al comportamento dei comandi italiani, che spinsero il governo a non mandare alimenti e rifornimento ai prigionieri in Austria e Germania, perché in sostanza li consideravano come disertori. C'era il sospetto, infatti, che molti di loro si fossero lasciati catturare per smettere di essere mandati all'assalto. Ma la grande maggioranza non aveva questa colpa. Mentre i governi di Francia e Inghilterra mandarono aiuti ai loro compatrioti prigionieri, gli italiani furono dunque lasciati privi di assistenza e anche dopo la fine della guerra quelli che ritornarono furono a lungo guardati con sospetto. Riportiamo due lettere di prigionieri italiani. Da Salisburgo, Austria, a Guardea, Terni, 29 ottobre 1916. Cara mamma, ho ricevuto una lettera dalla sorella che diceva che io ero disertore. Non ci mancherebbe altro dopo aver fatto tutto il mio dovere. Io sono stato comandato di servizio di pattuglia con il tenente e sergente, due caporali e 10 soldati, e siamo andati dentro il castello di Piezzo, sull'Isonzo, e siamo stati circondati dai soldati austriaci, e poi hanno incendiato questo castello con l'artiglieria. Dentro non si poteva più resistere dal grande fuoco, o morire abbruciati o prigionieri. Eseguiti tutti i comandi del tenente, fatto modo e possibile per ritirarsi sulla nostra posizione, ma non siamo più potuti scappare. Credo che abbiamo fatto il nostro dovere. Da Mauthausen, Austria, a Alberobello, Bari, 16 febbraio 1918. Ti hanno levato il sussidio. Sono grandi vigliacchi, perché io, quando fui fatto prigioniero, fu colpa del mio tenente e non è colpa mia. E poi fummo fatti prigionieri in 32 soldati e caporali e 2 sottotenenti. Come fanno a dire che io sono disertore?